dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: «In verità io so che è così, e come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tanto meno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce». Parola di Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o si alzano le ombre a darti lode? Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io, Signore, a te grido aiuto e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Alleluia! 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 Tutto ho lasciato perdere, considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui.
Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver risposto a Simon Pietro: quante volte dovrò perdonare mio fratello, con la parabola del servo, Gesù allora partì dalla Galilea insieme ai suoi discepoli e andò nel territorio della Giudea, attraversando il Giordano. Lo seguì molta folla ed egli guarì i malati. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola. Quello che dunque Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi». E loro gli obiettarono: «E allora, perché Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio di mandarla via?» E Gesù rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di concubinato ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i discepoli: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Ed egli rispose loro: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi tali dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Ovviamente stamattina abbiamo incominciato un altro capitolo, capitolo 19, ed è incominciato in modo tale che Matteo ci abbia fatto capire che in questo capitolo vuole entrare sempre più nella comprensione di quello che stava accadendo tra Gesù e i farisei. E stamattina ce lo mette già lì: i farisei lo vogliono mettere alla prova. Quindi l'argomento trattato, che è quello del ripudio della moglie, è un argomento messo lì, ma la ragione è quella di mettere alla prova Gesù. Però capiamo bene adesso in cosa consiste questo metterlo alla prova, e poi capiamo bene la risposta di Gesù. Cosa vuol dire metterlo alla prova? Su che cosa lo stanno mettendo alla prova? Ovvio che i farisei ormai hanno capito che Gesù è un maestro. I farisei hanno capito che la gente lo segue per ascoltarlo, quindi Gesù insegna. Allora, dove bisognava mettere alla prova Gesù? Bisogna metterlo alla prova sul suo insegnamento. Ma i parametri, in cosa consisteva questo metterlo alla prova? E ovviamente la domanda che viene fatta, l'elaborazione della domanda, ci aiuta a capire. Mettere alla prova significava, per i farisei, capire se Gesù si conformava alla legge o se invece Gesù disobbediva alla legge. Infatti la domanda seguente qual è? Perché allora Mosè ha ordinato questo? Quindi ti vogliamo mettere alla prova per vedere se tu rispetti quello che è la nostra legge. Perciò la prova a cui Gesù viene sottoposto è proprio questa: tu sei un maestro, bene, adesso noi vogliamo verificare che cosa stai insegnando alla gente. Perché se scopriamo, se riusciamo a dimostrare che tu stai insegnando ciò che non è conforme alla legge, abbiamo la prova per poterti condannare. Infatti il tentativo è proprio quello: cercare di cogliere Gesù in fallo, ma nel suo insegnamento. Ma l'insegnamento di Gesù in che direzione va? E certo, l'insegnamento di Gesù va nella direzione della conoscenza di Dio. Perciò l'argomento importante per i farisei è proprio questo: ma se questo maestro è ascoltato dalla gente, vuol dire che la gente sta cambiando il modo di vedere Dio. E questo è il punto. E noi che cosa facciamo? Allora, il nostro modo di guardare a Dio, di insegnare Dio, dove va a finire? La gente non ci segue più. Però il punto è questo, è Gesù che ti sta insegnando un altro modo che ti permette di avere la conoscenza di Dio, che è contrastante con la conoscenza che invece è posta dai farisei. Dove vedete che l'argomentazione È un'argomentazione molto profonda, eh? Si tratta di capire dove sta la vera conoscenza di Dio. Quindi, se adesso facciamo un salto in avanti, no? E dovessimo ancora una volta chiederci, ma perché Gesù allora è stato condannato? Perché è stato crocifisso? Perché hanno voluto dimostrare che quel Gesù che pretende di dare la conoscenza di Dio è davvero uno che dà una conoscenza sbagliata di Dio. E allora la crocifissione doveva servire a quello, doveva servire a manifestare apertamente che quest'uomo era veramente uno che ingannava, non era lui quello che dava la conoscenza vera di Dio. Ma pensate a cosa si è sottoposto Gesù, eh? Cioè, Gesù non è stato condannato per una questione sociale, perché, non so, non seguiva alcuni parametri. No, il punto era: la tua conoscenza di Dio ci dà fastidio. È la conoscenza di Dio che ha irritato il Sinedrio, ha irritato i sacerdoti, i farisei, gli scribi. Ecco, proprio perché il modo con cui Gesù presentava Dio, quindi la conoscenza di Dio, era un dato così reale che era in grado di cambiare le abitudini della gente. Infatti la gente adesso cercava lui, seguiva lui. L'introduzione è chiara, eh? Partì dalla Galilea, andò nel territorio della Giudea e lo seguì molta folla. Certo, perché? Perché la gente sente che lì c'è davvero la conoscenza di Dio. Però adesso la cosa cominciava appunto a dar fastidio. Perché i farisei non sono capaci di capire questo. I farisei la pongono su un piano, tra virgolette, personale. Cioè, adesso la gente sta seguendo lui e noi non contiamo più niente. Perciò adesso l'intento dei farisei non è capire questa nuova conoscenza di Dio, approfondirla, confrontarla. No, ma l'intento dei farisei è eliminare questo uomo che sta togliendo il loro prestigio. Ecco perché i Vangeli sono continuamente pronti a dirci: i farisei, ma i farisei lo vogliono mettere alla prova, i farisei vogliono fare i tranelli. Certo, perché ormai il rapporto con Gesù è un rapporto conflittuale, perché Gesù sta togliendo ciò che per loro è vitale, sta togliendo la possibilità di dominare sulla gente. Allora, anche stamattina, di nuovo, una prova per metterlo alla prova. L'argomento è indifferente, ma dentro a questo argomento ci sono dei passaggi. Allora, il primo passaggio, la domanda: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie, eccetera? Ma questa domanda trova una risposta subito sconvolgente, perché Gesù dice: ma non avete letto che il creatore da principio? Già qui è irritevole questa risposta per i farisei, perché praticamente Gesù dice: se voi capiste bene il progetto del creatore, non mi fareste questa domanda. Se mi fate questa domanda è perché non siete in grado di capire il progetto di Dio. Come mai? Continua. Quando Gesù risponderà alla domanda: perché Mosè allora ha ordinato? Cosa risponde? Per la durezza del vostro cuore. Quindi i farisei lo stanno mettendo alla prova per vedere in che rapporto sta Gesù con la legge, con la loro legge, la legge che loro dicono di Dio. Mentre Gesù risponde dicendo: guardate, invece di stare a provare se io sono fedele alla legge, ma avete visto cosa avete nel cuore? Ecco, la durezza, avete la durezza, perché voi vi appellate ancora a Mosè, ma Mosè ha scritto questo per la durezza del vostro cuore. E qui Gesù introduce l'argomento, che invece è più importante di quello posto dai farisei, la durezza del cuore. Ma cosa intende Gesù adesso qui per durezza del cuore? La durezza del cuore che cos'è? La durezza del cuore è un risultato, è un frutto. Di che cosa? È un frutto di chi dentro non cerca Dio. Il vostro cuore è lontano da Dio, ma cerca solamente se stesso. I farisei, infatti, cercano l'ammirazione della gente. Quindi, il cuore che non cerca Dio, cosa si intende? Non che non pensi a Dio, attenzione, non che non abbia il senso di Dio, no, ma il cuore che non cerca Dio è il cuore che è... cuore si intende, ricordiamolo sempre, la nostra intelligenza e la nostra volontà. Quindi il cuore che non cerca Dio è quella forma mentale, quella formazione mentale che è tipica dei farisei. E cioè, i farisei non hanno il concetto di obbedienza a Dio, hanno il concetto di strappare la giustificazione da Dio attraverso i propri meriti. E chi dà forza a questo è la legge, perché quella legge quantomeno regola i rapporti. Infatti, chi dentro cerca se stesso non può che originare disordine, non può che originare ciò che non dà pace. Infatti, chi cerca se stesso cerca solamente l'approvazione di sé. Perciò, che cosa volete che semini chi cerca se stesso? Semina divisione, semina gelosia, semina invidia, segna tutto ciò che lascia tutto ciò che non è conforme invece al volere del Signore. Infatti, vi ricordate Paolo, quando nella lettera ai Galati fa la differenza tra lo spirito della carne e lo spirito di Dio. Ma lo spirito della carne, impariamo a capire bene anche questo, no? Quando si parla di carne nella tradizione apostolica non c'entra niente, appunto, oggi se si parla di carne, cioè, oggi ci hanno sempre orientato lì, no? La carne che cos'è? È il piacere del corpo, il piacere del sesso, tutte queste cose qua, no? Ma gli apostoli non hanno mica in mente queste cose qua. Quando Paolo dice lo spirito della carne, intende esattamente questo. Lo spirito della carne è la ricerca di se stesso, è il tuo io, è la carne, cioè è l'uomo che vuole, che attinge solamente dal proprio modo di pensare. Quello che Gesù aveva detto, se ricordate, a Pietro: vattene via Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini. Che cos'è? È lo spirito della carne, ragionare secondo gli uomini. Perciò anche qui la durezza del cuore in cosa consiste? È l'uomo che ragiona secondo gli uomini, però i frutti sono i frutti della carne. E quali sono i frutti della carne? Invidia, gelosia, superbia, maldicenza, tutto quello che Paolo ci dice nella lettera ai Galati. Perciò i farisei si sentono dire da Gesù: voi all'apparenza servite Dio perché siete perfetti osservanti della legge, ma il vostro cuore è nella durezza, perché voi avete uno spirito della carne. Cercate voi stessi, ecco la carne, cercate voi stessi. E addirittura usate Dio per voi stessi. Vi ricordate sempre quella parola che abbiamo anche ricordato qualche mattina fa, quando Gesù entra nel Tempio, ha quell'espressione chiara: avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Ma cos'è che rubate? I farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, che cosa rubano a Dio? Rubano proprio questo, che davvero usano Dio per la propria gloria, lo spirito della carne. Ora, chi agisce con lo spirito della carne è davvero nella durezza del cuore, quindi non può assolutamente riconoscere Dio e capire quindi il pensiero di Dio. Però chi agisce con lo spirito della carne ha una caratteristica, che ama l'ammirazione della gente, perché lo spirito della carne ti spinge lì, ti spinge a sentirti ammirato, e l'orgoglio, no? Paolo dice, a fondamento dello spirito della carne cosa ci sta? L'orgoglio, il se stessi. Bene, allora, proprio perché tu hai bisogno di mostrarti alla gente in modo di attirare l'attenzione e quindi di attirare l'ammirazione, cosa hai bisogno? Hai bisogno di conferme. E chi è che ti dà conferma nel tuo agire nei confronti di Dio davanti agli uomini? La legge. La legge è rispettata, vissuta anche nei particolari, e ti dà la possibilità di mostrare che tu sei fedele a Dio, perché osservi la legge. Stamattina Gesù dice una cosa rivoluzionaria. Attenti come vi rapportate davanti alla legge, perché fin quando pensate di essere graditi a Dio perché osservate la legge, non avete capito che quella legge è data proprio perché il vostro cuore è nella durezza e non potete conoscere Dio. Quindi va superata la legge. E Paolo lo dirà, no? Nessuno può salvarsi attraverso la legge. E sconfiggere allora la durezza del cuore. E come si fa a sconfiggere la durezza del cuore? Quindi come si fa a sconfiggere questo ostacolo che non ci permette di capire il pensiero di Dio? Come si fa? E certo, Paolo lo dice, è necessario che dentro di noi venga sconfitto lo spirito della carne. Ma come facciamo a sconfiggerlo? E Paolo dice, è necessario che sia riversato nei nostri cuori lo spirito di Gesù, perché è lo spirito di Gesù che sconfigge lo spirito della carne. Però, quando possiamo noi dire di avere questo spirito di Gesù che ci guida? La prova qual è? La prova è che davvero dentro di noi non cerchiamo più la nostra ammirazione, non ci interessa più che gli uomini ci considerino, noi vogliamo solo essere ubbidienti al Vangelo di Gesù. Quindi qui ritorna ciò che abbiamo visto due capitoli fa, no? Quando Gesù diceva appunto, chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Sentite come ritorna il tema, eh? Quel rinnegamento di se stessi è il segreto per poter togliere da noi lo spirito della carne. Quello che poi Paolo dirà ai Romani, no? Quando dice, adesso che avete ricevuto lo spirito del Signore, cosa dovete fare? Fate morire dentro di voi l'uomo vecchio, rivestitevi dell'uomo nuovo. Ma cos'è l'uomo vecchio? L'uomo vecchio è lo spirito della carne, quello spirito che si regge, che si fa forte sulla legge, che si fa forte perché? Perché osservando la legge coglie l'ammirazione degli altri. Tu sei ammirato. Ma adesso il passaggio deve essere diverso. Rivestiti dell'uomo nuovo. Ma in cosa consiste l'uomo nuovo? L'uomo nuovo consiste in questo, che adesso tu non cerchi più l'ammirazione, ma fai in modo che il tuo porti serva a dare lode al Signore. Tu lodi il Signore con tutta la tua vita. Ecco allora che hai capito il progetto del Creatore. Avete letto che cosa sta scritto del Creatore da principio? Quindi ancora Gesù dice: come potete voi capire il pensiero del Creatore se non avete la libertà del cuore? Come potete pretendere di capire le parole del Creatore se in voi c'è la durezza del cuore? Ecco l'importanza di liberare il nostro cuore dallo spirito della carne per poter godere in noi lo spirito di Dio, il quale spirito di Dio ci introduce nella vera conoscenza del pensiero di Dio. Allora siamo sicuri di capire bene che cosa il Signore ci sta chiedendo. Avete letto? Non basta leggere, dice Gesù, perché chissà quante volte i farisei hanno letto la Bibbia, i testi della legge, no? Chissà quante volte i giudei, i farisei, gli scribi, i sacerdoti hanno letto questo capitolo della creazione. Però Gesù dice: avete letto tante volte, ma non l'avete ancora capito. Perché la lettura che voi fate non è fatta alla luce di un cuore che è guidato dallo Spirito di Dio. Voi leggete la scrittura, la capite però secondo lo spirito della carne, perciò non la capite. E avete bisogno della legge, perché quella almeno vi sostiene nel vostro progetto di ammirazione. Però il vostro cuore non capirà mai che cosa veramente vuole il Signore, la durezza del cuore. Ecco allora anche stamattina dobbiamo cogliere questo messaggio, ripeto, al di là della provocazione, dell'argomento che pongono, no? Circa appunto il ripudiare la propria moglie, ma Matteo ha un altro intento, ha l'intento di far capire che tutto ciò che è volere di Dio non lo capisci con la legge, lo puoi capire solamente con l'apertura del cuore. Anche se ci fosse la legge e tu osservi la legge, tu non sei ancora in grado di capire il pensiero di Dio, perché per capire quel pensiero di Dio non basta appunto dire: ma io osservo tutto. Per capire il pensiero di Dio è necessario che dal tuo cuore sia tolta la durezza, cioè sia sconfitto lo spirito della carne. Ecco allora, è quello che questo messaggio che rimane anche a noi, ed è quello che anche stamattina noi vogliamo chiedere al Signore, no? Signore, fa che davvero dentro di noi siamo guidati dal tuo spirito, perché lo spirito della carne l'abbiamo dentro tutti. Vi ricordate Paolo come lo sente forte in se stesso, no? Quando dice: ma Signore, c'è una forza dentro di me che mi fa compiere quello che non voglio, ma che cos'è? È lo spirito della carne. Dove ti spinge? Ma ti spinge a cercare te stesso, ti spinge a cercare l'ammirazione. Quindi Paolo dice: è fortissima questa forza, chi mi libererà? Ecco il punto. E quindi vuol dire che questo spirito della carne, ovvio, è lo spirito più forte contro il quale noi dobbiamo combattere. Infatti Paolo poi nella lettera agli Efesini che cosa dirà? Sì, perché il nostro combattimento non è contro gli uomini carnali, il nostro combattimento è contro lo spirito dell'aria, è certo, perché quello spirito è quello che suscita in noi lo spirito della carne. Ce lo fa sentire come il più importante, ce lo fa sentire come il necessario, ce lo fa sentire come l'indispensabile. Allora ecco il nostro combattimento, proprio perché noi non dobbiamo essere ingannati, perché non vogliamo ridurci ad avere la durezza del nostro cuore. E ovviamente questo combattimento noi lo dobbiamo fare non da soli, perché ricordiamo sempre che cosa è risposto a Paolo quando si lamenta così con il Signore, Signore, ma c'è una forza dentro di me, ma chi mi libererà? Ecco, la risposta è stata molto bella. Ti basta la mia grazia. Tu fammi posto, fa che io possa agire nella tua vita. Ecco lo Spirito di Dio che agisce nella nostra vita, no? Tu lasciami agire nella tua vita, poi sarò io che ti libero da tutto questo. Paolo ha capito perfettamente. Ti basta la mia grazia. Ecco, allora anche stamattina noi abbiamo questa grazia, perché la grazia non è così, no? Quando diciamo, le grazie, no, la grazia vuol dire la presenza. Perché la grazia che Dio fa all'uomo è una sola, la presenza di suo figlio. Ed è con suo figlio che l'uomo può avere tutto. Perché chi ha Gesù ha la pienezza di Dio, è la grazia. Quindi ecco, ti basta la mia grazia, cosa ho voluto dire per Paolo? È voluto dire proprio questo, che abbiamo sentito prima, no? Nel versetto dell'Alleluia, chiarissimo, tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo. Ma poi è bella la seconda parte, ed essere trovato in Lui. È originale questa espressione, essere trovato in Lui, ma da chi? Da Dio, dal Padre, perché se il Padre mi trova in Lui, io sono salvo, perché in Lui c'è la pienezza di Dio. Ed è la famosa, questa espressione, se ricordate, si riferisce a quell'altra bellissima parabola, no, di Gesù, quella famosa parabola dell'abito nuziale. Devi essere trovato con l'abito, allora entri al banchetto. E Paolo dice, certo, io voglio essere trovato in Lui, perché se sono trovato in Lui entro nel banchetto, godo la conoscenza piena di Dio. Dio si rivela, si manifesta, mi si fa conoscere. E il mio cuore ha sconfitto la durezza, perché con la conoscenza di Dio è sconfitta la durezza del cuore. Ecco, allora anche stamattina, appunto, dicevo, nella comunione avvenga veramente questo, perché nella comunione noi ancora una volta riceviamo grazia, cioè riceviamo la presenza di Gesù. Noi ci dobbiamo solo consegnare a Lui per essere trovati in Lui. Ed è in questo modo che avremo la forza anche noi di combattere continuamente il pericolo della durezza del cuore. E allora anche stamattina ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo, Signore, fai in modo che davvero possiamo sempre essere solo ubbidienti alla conoscenza di Te. Rivelacela, mostracela, perché vogliamo ubbidire solo a quello che Tu ci dici. E glielo diciamo ancora una volta con la preghiera numero 2, che è appunto l'invocazione alla sapienza. E la sapienza che cos'è? È presenza, è grazia. Però diciamo, abbiamo bisogno di questa sapienza, perché vogliamo solo agire in obbedienza a Lei. E allora glielo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 2.